Torniamo in diretta alla Tribù del Calcio e siamo con uno dei fondatori della Tribù del Calcio. Insomma, lo sentiamo spesso, però lui ha tra i grandi meriti suoi c'è anche quello appunto di aver fondato, no, questa trasmissione. Vero Giacomo Luchini?
Ciao Gennaro e buonasera a tutti. Sì, dai, non sono proprio stato io il fondatore in senso assoluto, se no non vorrei che si offendessero coloro che hanno avuto quest'idea, però diciamo che ho partecipato fin dagli inizi alla trasmissione che ormai va a gonfie vele sotto la tua conduzione su Antenna Radio S.
Sì, oggi manca Andrea Coscetti e ci ha abbandonati momentaneamente perché fra poco lo sentiremo. E parliamo un po' di quello che è successo in questo fine settimana di Serie A, soprattutto lassù in alto, dove c'è stata una lotta appassionante tra Napoli e Roma per la seconda posizione. C'è stato questo record straordinario di Higuain, un record veramente storico. Insomma, che emozione hai provato? Che cosa ne pensi del Pipita?
Ma penso che il Pipita sia un grandissimo giocatore che abbia fatto il definitivo salto di qualità. In questo merito va attribuito sicuramente a Sarri, che ha saputo valorizzarlo al massimo e metterlo nelle condizioni ideali per segnare così tanto, creando anche un gioco di squadra, un gioco corale che riesce ad esaltare quelle che sono le qualità di Higuain. Però penso che poi lo stesso Pipita quest'anno abbia trovato gli equilibri perfetti a livello mentale, a livello fisico, per un'annata davvero straordinaria. Sono curioso sinceramente di capire se potrà ripetersi nella prossima stagione a questi livelli, perlomeno sfondando il muro dei 30 gol, perché se davvero dovesse riuscire a confermarsi a questi livelli, il Napoli partirebbe con diversi punti in più anche nella prossima stagione. Ricordiamo che il Pipita è sicuramente molto ambito anche da grandi club europei, però c'è una clausola rescissoria molto elevata di circa 90 milioni di euro, quindi chi vorrà strapparlo al club di De Laurentiis dovrà frugarsi in tasca e spendere cifre veramente molto elevate. Non penso che il Napoli lo lasci andare per meno, visto anche la grandissima stagione che ha compiuto. Più in generale ti dico che è stato un campionato veramente su ritmi forsennati. Un dato, tanto per rendere l'idea, lo scorso anno la Lazio arrivò terza con 69 punti, quest'anno la Roma ne ha fatti 80 per arrivare terza, quindi un livello delle prime tre altissimo, con la Juve soprattutto che, considerando anche la partenza ad handicap avuta nelle prime giornate, ha poi ingranato il turbo e insomma mi sembra una squadra, quella di Allegri, veramente formidabile, che potrebbe presentarsi alla prossima stagione con grandi ambizioni anche in Champions League, se è vero come si sente dire che si rinforzerà ulteriormente sul mercato. Si parla di Cavani come un acquisto ormai imminente, Pjanic per il centrocampo, insomma tanti nomi importanti che potrebbero rendere la Juventus ancora più forte. Però anche Napoli e Roma credo che abbiano voglia di migliorarsi e lo faranno sul mercato estivo.
Ecco, il mercato è ancora all'inizio, però già possiamo ipotizzare quello che, non voglio dire quello che le grandi italiane potranno fare, però se potrà ridursi il gap, che comunque negli ultimi anni si è già ridotto, perché la Juventus l'anno scorso è arrivata in finale di Champions League e quest'anno è uscita clamorosamente contro il Bayern Monaco. Potrà ridursi ulteriormente il gap tra le grandi squadre italiane e le grandi squadre spagnole, tedesche, e inglesi, insomma le grandi europee, pensando a quello che potrà fare la Juventus, il Napoli e magari anche la Roma se supererà i preliminari in Champions League?
Ma io credo di sì, mi sembra che effettivamente dei segnali incoraggianti nelle ultime due stagioni si siano già visti. La Juventus nella passata edizione è arrivata in finale, quest'anno è andata fuori con il Bayern Monaco, ma in maniera molto rocambolesca, e se avesse eliminato il Bayern Monaco probabilmente sarebbe potuta arrivare fino in fondo. Ha pagato molto il secondo posto nel girone, è stato quello il peccato della Juventus quest'anno, perché se fosse riuscita a vincere il girone, e non era assolutamente un'impresa impossibile, si sarebbe trovata di fronte un sorteggio più favorevole negli ottavi di finale, questo le avrebbe permesso poi probabilmente di andare a giocarsi le sue chance fino in fondo. Per quanto riguarda le altre italiane, devo dire che quest'anno mi ha un po' deluso il rendimento delle nostre squadre in Europa League. Credo che su quello si debba lavorare, perché finiamo per snobbare un po' troppo questa competizione, che in fin dei conti mette in palio un trofeo, che inizia a diventare ambito e che tra l'altro dà anche la possibilità di accedere direttamente alla Champions League l'anno successivo. E ricordiamoci che l'Europa League contribuisce poi anche a determinare il ranking UEFA, quindi andare avanti con il maggior numero possibile di squadre italiane in questa competizione sarebbe il viatico migliore per cercare di recuperare in prospettiva futura anche il quarto posto Champions che da un po' di stagioni l'Italia ha perso. E quindi spero che Inter, Fiorentina e o Sassuolo Milan, a seconda di quello che sarà l'esito della finale di Coppa Italia, il prossimo anno onoreranno al meglio l'Europa League cercando di arrivare fino in fondo e perché no magari anche di vincerla. Sarebbe bello vedere un'italiana alzare anche il secondo trofeo continentale dopo la Champions.
Magari non sarebbe male vedere il Sassuolo alzare l'Europa League, sperando, cioè vedendosi,
no.
Vedendosi effettivamente ci andrà, perché insomma aspettiamo un po' la finale di Coppa Italia. Io hai nominato l'Inter e hai parlato anche del Milan. Io ti chiedo un giudizio a queste due squadre di Milano, un giudizio alla loro stagione e effettivamente che cosa ti aspetti dal loro mercato. Se l'Inter è un po' avanti anche come organizzazione societaria, sembra incredibile dirlo visto che insomma il Milan è stato un esempio societario per decenni. Francamente l'immagine che ha dato il Milan quest'anno, ma ormai non solo quest'anno, è da qualche stagione che va avanti questa situazione, è quella del caos in campo e anche fuori, non so se sei d'accordo.
Sì, sono d'accordissimo, chiaramente la valutazione per le due milanesi non può essere positiva, però c'è da fare un distinguo. L'Inter mi sembra effettivamente più avanti rispetto al Milan, perché è vero che ha fallito l'obiettivo Champions, però ha comunque migliorato notevolmente la sua posizione rispetto allo scorso anno, arrivò ottava, quest'anno è arrivata quarta, ha fatto 12 punti in più rispetto al campionato scorso e mi sembra che perlomeno ci sia un progetto anche a livello di conduzione tecnica, si sta puntando su Mancini e si sta cercando di assecondarlo anche abbastanza in tutte quelle che sono le sue richieste, che potrebbe portare nel giro di qualche anno a rivedere l'Inter tra le prime tre della Serie A. Tra l'altro, come dicevo prima, quest'anno gli 80 punti del terzo posto erano difficili da raggiungere, c'è stata una quota molto alta, però credo che se l'Inter avrà la forza, perché molto dipenderà da questo, di trattenere sul mercato tutti i suoi elementi migliori per aggiungere altri due, tre innesti di qualità come Mancini chiede, possa davvero insomma dar fastidio il prossimo anno anche a Napoli e Roma. Il Milan è più indietro, non ho capito sinceramente la decisione di esonerare Mihajlovic soprattutto dopo la partita contro la Juventus, che il Milan pur perdendo aveva ben interpretato a livello di carattere e di applicazione. Un Milan che poi si è perso dopo l'arrivo di Brocchi, probabilmente neppure tanto per colpa del nuovo tecnico ma perché l'ambiente è un po' allo sbando, c'è questo passaggio di proprietà alle porte del quale si parla ormai da tempo ma che non si è concretizzato, quindi prima credo che ci sarà da capire se Berlusconi passerà o no la mano e poi dopo il Milan dovrà piano piano pianificare una rinascita, visto che gli standard degli ultimi anni non sono assolutamente all'altezza della storia gloriosissima che ha alle spalle questo club. Adesso però, come dicevamo prima, il Milan ha un obiettivo importante da centrare, la finale di Coppa Italia, che permetterebbe di portare a casa un trofeo e quindi di salvare la stagione e soprattutto consentirebbe di accedere direttamente all'Europa League. E penso che una società come il Milan, nonostante l'Europa League non sia il palcoscenico principale, non sia la Champions, non si possa permettere però di rimanere per due anni a fila fuori dall'Europa, anche a livello di merchandising, di immagine, questo avrebbe delle ripercussioni negative che peserebbero molto sul bilancio. È chiaro che si troverà di fronte la Juve e se la Juve sarà quella vista negli ultimi mesi, parte nettamente favorita, però in una partita secca tutto ci può stare.
Ecco, l'uomo mercato, gli uomini mercato, secondo te saranno Pjanic, Nainggolan? Ancora tra l'altro non si sa nemmeno quale sarà il futuro di Ibrahimovic, anche se sembra che clamorosamente possa essere fuori dall'Europa, o almeno ci sono delle voci in questo senso, oppure quale può essere il nome che accenderà le fantasie dei tifosi italiani quest'estate?
Ma io penso sì, i nomi che hai fatto siano quelli giusti, effettivamente. C'è grande curiosità attorno, secondo me, al Chelsea di Antonio Conte, che mi aspetto entrerà sul mercato in maniera abbastanza decisa e porterà a casa giocatori importanti, piazzerà diversi colpi, quindi credo che l'impatto del Chelsea sul mercato sarà notevole. Sono curioso anche di capire quello che succederà a Manchester, sponda United, se si concretizzerà davvero questo arrivo di Mourinho sulla panchina dei Red Devils o se ci sarà la conferma di Van Gaal, perché anche in quel caso, se dovesse arrivare Mourinho sulla panchina dello United, mi aspetto un mercato faraonico per cercare di recuperare le posizioni perse in questi ultimi anni. Quindi a seconda di quelle che poi saranno queste scelte anche per le panchine, credo che il mercato si muoverà di conseguenza. In Italia la Juve è quella che sembra avere la disponibilità e l'appeal maggiore per richiamare nomi di giocatori importanti. Abbiamo parlato di Cavani, di Pjanic, che effettivamente possono essere i grandi colpi del mercato italiano, nella speranza, lo dico in questo caso da appassionato di calcio, che nostri talenti non vadano all'estero, perché ci sono tante squadre interessate a campioni della Serie A. Nainggolan per esempio piace al Chelsea, e quindi l'auspicio è che le grandi squadre della Serie A possano trattenere il maggior numero possibile dei loro campioni, e perché no aggiungerne altri per cercare di colmare quel gap che c'è stato nelle ultime stagioni rispetto ai grandi club europei come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, prendendo magari a modello, perché no, anche l'Atletico Madrid, una società e un allenatore Simeone che secondo me stanno facendo cose davvero strepitose, perché con un budget nettamente inferiore a quello di Real, Barcellona e Bayern Monaco riescano ormai da 2-3 stagioni a giocarsela alla pari con questi colossi del calcio europeo, dimostrando che non sempre chi ha più soldi riesce a vincere. Con un progetto serio e con tante motivazioni si possono riuscire ad ottenere risultati importanti.
Un'ultima domanda di mercato, prima di parlare anche rapidamente di Siena. Tra i talenti, in questo caso non di Serie A ma di Serie B, c'è anche la Padula, giocatore del Pescara, che qualcuno ha associato addirittura per il prossimo mercato all'Leicester di Ranieri. Lui ha risposto e ha detto: amo la Premier, sarebbe un sogno giocare accanto a Vardy. La Padula, che però è seguito anche da squadre italiane, si parla ormai da tempo di un interesse forte sia della Juventus che del Napoli per lui. E allora ti chiedo se ti piace effettivamente questo giocatore, e secondo te è già del livello da poter giocare nella Juventus, nel Napoli o nell'Leicester da titolare, insomma.
Mi piace molto, sì, è un giocatore completo, dinamico, veloce, che tra l'altro ha fatto vedere anche gol di fattura pregevolissima quest'anno con la maglia del Pescara. Se sia però già pronto per palcoscenici così importanti, sinceramente non te lo so dire. Io spesso sono scettico di fronte al passaggio così brusco da squadre di Serie B a squadre di alto livello, però visto che abbiamo citato Vardy, proprio il caso Vardy potrebbe insegnare qualcosa. Un giocatore che insomma è esploso tutto insieme, addirittura qualche stagione fa non giocava neppure tra i professionisti, lavorava in fabbrica e poi adesso è diventata una star assoluta, quindi a conferma che a volte ci sono anche delle dinamiche strane nel calcio, e che ai giocatori basta dare un po' di fiducia, basta che questi trovino l'ambiente ideale per esprimersi al meglio, per magari fare un salto di qualità che fino a qualche stagione prima sembrava impensabile. Quindi sinceramente vedere la Padula in un grande club è una cosa che mi affascina, e ti dico la verità, mi farebbe particolarmente piacere vederlo allenato da Ranieri all'Leicester in una coppia davvero con Vardy, che sarebbe molto suggestiva per capire se Ranieri sarà in grado di far esplodere anche la Padula nel grande calcio, perché a livello di Serie B è già un fenomeno la Padula, chissà che non possa diventarlo a breve anche sui palcoscenici europei, considerando che l'Leicester farà anche la Champions nella prossima stagione.
Eh sì, e se ripeterà i numeri che sta facendo vedere in Serie B, probabilmente approderà anche in nazionale, insomma, perché sta facendo vedere delle cose meravigliose. Un'ultima domanda sul Siena. Siamo vicinissimi all'accordo tra Ponte e Annadurio, così sembra, dopo incontri che ci sono stati in precedenza tra i consulenti delle due parti e poi di persona. Ponte e Annadurio si sono incontrati ieri e anche oggi, l'accordo sembra ad un passo. Che cosa ne pensi? È fatta? E Ladurio soprattutto potrà fare bene o meglio rispetto a quello che ha fatto Antonio Ponte?
Guarda, io fino a che non vedo la firma, un comunicato ufficiale del passaggio di proprietà, non mi voglio sbilanciare, perché se ne è parlato talmente tanto in questi mesi senza che poi niente di concreto accadesse, che anche per scaramanzia preferisco non sbilanciarmi. Mi auguro che sia tutto fatto quasi, in effetti, perché il tempo stringe, ci sono imminenti decisioni da prendere. Sono convinto che la famiglia Durio si sia già mossa a livello di direttore sportivo e di figure da individuare alle quali affidare il progetto tecnico per la prossima stagione, però fin quando questo passaggio di proprietà non avverrà, queste scelte non potranno essere ufficializzate e quindi il Siena anche a livello di mercato sarà bloccato, e invece c'è la necessità di programmare il più in fretta possibile per poter dar vita ad una stagione che possa regalare ai tifosi della Robur le soddisfazioni che meritano. Per quanto riguarda Ponte, io sono sicuramente grato al presidente del Siena per aver riportato la Robur nei professionisti in un momento in cui la squadra rischiava davvero di non iscriversi al campionato di Lega Pro e di scomparire, al campionato di Serie D, scusami, di scomparire quasi del tutto. È chiaro che quest'anno la sua gestione ha evidenziato delle pecche abbastanza evidenti, soprattutto a livello di comunicazione, ma anche a livello di scelte gestionali, e quindi credo che sia giunto davvero il momento che Ponte si faccia da parte, e per il bene del Siena mi auguro che non tiri troppo la corda con richieste eccessivamente esose nei confronti di Annadurio, che dovrà subentrarli. Capisco che ci sono degli interessi economici, che Conte vuole rientrare delle spese o almeno di una parte delle spese sostenute, però stiamo parlando di una società di Lega Pro che ha 4-5 giocatori di proprietà, non di più, che non ha strutture a propria disposizione, quindi a livello patrimoniale quello che Ponte ha da offrire ad Annadurio è veramente poco o niente, c'è soltanto il prestigio di una piazza e di una squadra che nelle ultime stagioni hanno calcato palcoscenici importantissimi, però credo che Ponte debba avere un po' senso della misura nell'andare a chiedere cifre ad Annadurio che non intralcino più di tanto la trattativa. Quindi mi auguro che ci sia buon senso da tutte le parti e che la situazione possa risolversi nel migliore dei modi, il prima possibile, per il bene della Robur e dei suoi tifosi.
Sono d'accordissimo con te, speriamo che la trattativa possa chiudersi presto, insomma, perché ci sono scadenze molto molto importanti. Grazie mille allora a Giacomo Luchini e buona serata, e a presto naturalmente.
Grazie Gennaro, a te, un saluto a tutti i radioascoltatori.
E allora il commento di Giacomo fra pochissimo sul nostro sito internet www.antennaradios.it. Noi lasciamo spazio a un po' di pubblicità e poi torniamo in diretta qui su Antenna Radio S con la Tribù del Calcio.
È sempre voluto oggi.